Ci sono 5 modi per morire.
Basta.
Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Allora, intanto torniamo su una delle notizie che abbiamo dato come, diciamo, semi fake stamattina, che sembrerebbe invece, ahimè, essere confermata.
Purtroppo.
Cioè la morte di Gresini.
Di
è vero
Gresini.
O non è vero?
Sì, 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 è stato
ora
proprio il team ad
purtroppo,
annunciare la brutta notizia.
Adesso
purtroppo
è vero, e quindi siamo ovviamente molto molto dispiaciuti.
Un abbraccio
alla famiglia, ovviamente a tutti.
Certo, ritorniamo a noi. Massimo, di chi parliamo oggi?
Parliamo di una storia, una storiaccia, una storia che comunque ci apre uno spaccato su un mondo di soltanto 50-60 anni fa. Siamo nel dopoguerra, quando il maggiore Michele Cammarata torna dalla prigionia nell'Africa orientale e scopre che la moglie lo ha tradito e lo sta tradendo.
Scusa, piccola parentesi, avete visto il video di quello che si è buttato nel vuoto perché tipo il marito della donna con cui stava facendo l'amore voleva sparargli? Si vede uno a Caserta, nudo sul balcone, che prima cerca di capire cosa fare, si appoggia un po' al balcone, guarda di sotto, poi sente che parte uno sparo e quindi non ha nient'altro da fare che buttarsi. Finisce sul parabrezza di una macchina, peraltro in un lago di sangue, perché si fa male, ma non muore. E si salva, però insomma il video prima fa ridere, poi quando vedi la pozza di sangue un po' meno. Però fa ridere quando lui esce sul balcone e dice proprio gli leggi e mo che faccio? Come la risolvo? Ma tipo dal quarto piano,
Beh, devo dire che naturalmente una delle cose che è avvenuta negli ultimi decenni, una rivoluzione, è la scomparsa nei letti matrimoniali della possibilità di nascondersi al di sotto, perché oramai tutti i letti matrimoniali erano nel cassone.
Scusa, lo dice come una vecchia lenza che per anni si è nascosta.
Questi armadi che non ci sono più. Scusa, ma in questo caso comunque c'è un reato commesso dal marito, perché lui si è buttato per sfuggire all'altro armato.
Se ha esploso un colpo di pistola, certamente sì, o comunque se impugnava l'arma, il reato di minacce, dopodiché potrebbero anche contestargli il fatto che in conseguenza delle minacce ci sono state lesioni personali gravissime, che non ci sarebbero state, quindi evidentemente sarà una bella battaglia, ma comunque effettivamente non puoi più nasconderti. Gli armadi reggono, anche se naturalmente essendo fatti non di legno massello come un tempo, tendono a cedere. Per cui per i poveri amanti è un problema, assolutamente.
Allora, ritorniamo alla nostra storia, i poveri amanti. 1947, dicevi.
1947, però prima volevo raccontarvi una storia che è successa, ma sempre a che fare con i discorsi di gelosie e che è capitata a me. Adesso c'è stato un fatto di cronaca più recente in cui una donna è stata uccisa, non è stato l'ex marito che aveva con lei dei grandi conflitti, soprattutto economici, ma pare che ci sia di mezzo un killer su commissione. E a me è successo di occuparmi di una storia incredibile in cui praticamente una coppia che dopo anni di perfetto accordo litiga, si separano e a un certo punto la moglie, rancorosa, rivendicativa, vuole che l'ex marito non metta più piede in casa sua e non veda più nemmeno la loro figlia, la loro bambina. E a questo punto la donna che ha un amante chiede all'amante un aiuto. L'amante trova due delinquenti che hanno come scopo quello di intimidire l'ex marito, quello di dirgli stai alla larga dalla tua ex, stai alla larga anche da tua figlia, fatti la tua vita. È soltanto che la scelta cade su due assolutamente incredibili farabutti, i quali naturalmente prima intimidiscono sparando in aria, poi bruciando l'auto del malcapitato, e alla fine lo affrontano e esplodono un colpo di pistola. Siccome sono maldestri, lo colpiscono all'arteria femorale e quest'uomo, poveretto, muore. E a questo punto, naturalmente, la donna che ha dato il via a questa vicenda viene condannata come se fosse responsabilità sua l'omicidio diretto del marito. Ecco, per la logica non sarebbe così, perché in fondo io mi confido con il mio amante, il quale dice ci penso io a dissuaderlo, per la legge ovviamente è colpevole, però resta una vicenda assolutamente incredibile in cui la concatenazione di eventi è tremenda. Devo dirvi che la storia di Michele Cammarata ci va vicino non tanto per la dinamica dei fatti, ma per l'interpretazione che poi presenteremo, fatta all'epoca, siamo nel 47, il maggiore camerata rientra e naturalmente affronta la moglie e affronta l'amante della moglie.
Partirei con la prima parte della scheda rivolgendo una domanda appunto, cioè io mi chiedo
quando succede tutto
succede dopo la mezzanotte del 9 agosto 1947. Le strade sono deserte. C'è solo una coppia che passeggia a braccetto. Lei è bionda, indossa un abito leggero a righe bianche e blu. Lui è alto, distinto, con la sua calvizie e il monocolo. Non si accorgono di quell'uomo basso e tarchiato che viene verso di loro con una pistola in pugno. L'uomo alto cade a terra colpito al petto. Lei si china su di lui cercando di soccorrerlo. Nemmeno si accorge che c'è un'altra pallottola pronta per lei, e se lo sparo non arriva è perché l'arma, una Walther 6,65, si è inceppata. Sulla scena sopraggiunge un taxi che si porta via il ferito, anche se per lui non c'è più niente da fare. Arrivano anche i poliziotti a cui l'uomo basso e tarchiato dice di aver ucciso l'amante della moglie e che gli spiace di non avere ammazzato anche la donna. Spiega che è un maggiore e che ha combattuto sul fronte orientale dove l'hanno preso prigioniero. Forse è per questo che lo accompagnano in questura senza maltrattarlo, mostrandogli una certa forma di rispetto. Lui ricambia la gentilezza appena lo lasciano solo in cella. Prende un coltello che si è nascosto nel cappotto e con quello tenta di suicidarsi, ma lo bloccano subito.
I'm just a jealous guy. A proposito di John Lennon, viene in mente il bed-in che hanno fatto, sapete, sono stati a letto con tutti i giornalisti, eccetera. Ieri ho letto che Pamela Anderson ha fatto lo stesso con il suo sesto marito. Ha detto, l'ho conosciuto tipo poco prima di Natale, ci siamo sposati ed è dalla vigilia di Natale che non usciamo dal letto.
Porca miseria.
A dove dai?
Questo è schifo però, non ce l'avano.
No, avrà cambiato le lenzuola.
Ma mangeranno, tipo?
Lo so.
Tutto nel letto, ma si è addormentato.
Va bene, comunque Jealous Guy ovviamente c'entrava col discorso di oggi che insomma riguarda gelosia, amanti, con conseguenze anche sicuramente drammatiche, no Massimo?
Beh, è con una però un accento un po' strano, perché siamo nel primo dopoguerra e devo dire che la lettura che fu fatta all'epoca è un po' bizzarra, cioè praticamente ci si aspettava, o il popolo italiano si aspettava, che dopo il dramma della guerra, in cui naturalmente le donne rimaste a casa potevano aver avuto qualche scappatella e gli uomini d'altra parte al fronte magari qualche consolazione anche loro l'avevano avuta, che ci fosse una maggiore tolleranza rispetto a situazioni del genere. Invece praticamente poco prima, lo stesso giorno in cui il maggiore camerata uccide il rivale in amore, non riesce a uccidere la moglie, le cronache registrano un altro episodio strano, quello dell'onorevole Paolo Treves, il quale praticamente, avendo letto un commento negativo sulla stampa sul proprio padre, sfida a duello il tizio che ne ha parlato male, un tal onorevole Patrissi, e per cui si sfidano a duello nel 47, cosa che evidentemente non succedeva più. E finisce questo duello, le cronache ci dicono anche che i due duellano aspramente almeno per un paio d'ore, non è dato sapere poi se siano fermati per sfinimento o per ferite. Sta di fatto che la sera stessa il nostro maggiore spara e uccide. Qual è l'interpretazione? L'interpretazione è appunto quella che in una situazione dovuta alla guerra, in cui non c'era più valore per il rispetto, la dignità, l'onore, in qualche misura queste manifestazioni, l'omicidio per onore, il delitto, il duello, anche per onore, sono testimonianze importanti, perché dicono che praticamente c'è una restituzione all'uomo della sua dignità. Francamente
discutibile.
C'è un passaggio poi che vi leggerò, proprio tratto dalle cronache dell'epoca, per cui francamente vuol dire, ma se uno uccide per onore vuol dire che è tornato a essere un uomo, mentre invece la guerra ci ha disumanizzati tutti, per cui non ci tenevamo, adesso ci teniamo, e quindi questo è un bel segnale.
Ma nel 1947 immagino che i problemi fossero talmente tanti che probabilmente i poliziotti che l'hanno accompagnato in questura, cioè
Sì, però devo dire roba, appunto quello che ci si aspetta.
La pistola utilizzata era un risultato bellico, evidentemente.
Sì, ma quello, quello che tu dici esporrebbe a dire: signori, dopo quelle che abbiamo passato, passiamoci sopra, perché cioè, tirare in ballo l'onore con tutta la morte che c'è già stata. E invece è proprio scattato un meccanismo. Un meccanismo non teorico, perché poi alla fine. Durante il processo, la condanna di cui parleremo più tardi, questa cosa e questo fatto ha giocato un ruolo rilevante a favore dell'assassina.
Ok.
Senti, una cosa che mi aveva molto colpito, e poi andiamo in pubblicità, è quando tu ci avevi detto che il delitto d'onore, mi sono un po' iansantato, quando tu ci avevi detto che il delitto d'onore era stato in realtà derubricato tipo non tanti anni fa.
Mi pare l'81 che non ci fu. Che
1981?
Sì, non è 1800. È pazzesco. Cioè, le attenuanti piuttosto che... naturalmente poi c'è la giurisprudenza arriva in ritardo con la sensibilità delle corti, per cui probabilmente già da qualche anno, se non di più...
No, beh, certo, conto. Nei fatti
però,
sì,
però a stretto rigore di logica, di legge,
pazzesco.
Il delitto d'onore... Ma sentirete poi le motivazioni di questo e siamo... Già nel dopoguerra, quindi certo. Non è recentissimo il fatto, ma i nostri genitori, i nostri nonni quel periodo l'hanno vissuto.
Ok, sentirete certo. Quando, tra poco, all'interno di 105 Friends, con questa nuova puntata di CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Su 105, nella seconda parte di CSI Milano con Massimo Picozzi, stiamo raccontando un caso risalente al 1947.
Secondo te, Massimo, comunque sì. C'è di mezzo il fatto che siciliano, che l'ambiente oltre... Cioè, che si sia tenuto conto di questo, che no. Tutti hanno tenuto conto di questo, no?
No, le dinamiche sono diverse, tant'è che il passaggio che prima vi ho promesso di leggere è significativo e dice questo. Certo, nell'atto del maggiore Cammarata c'è un'offesa alla legge, certo c'è crudeltà, però vi è anche il segno di una sensibilità individuale che si ricompone nei cittadini. Quello che vi dicevo prima, cioè fatto, passata la guerra e azzerata tutte le emozioni, compreso anche il senso dell'onore, questo è un segnale positivo. E poi aggiunge, così se siamo tutti qua per condannare un'uccisione, perché non vi può essere difesa dell'individuo se non si difende prima di tutto la vita umana, siamo qua anche per constatare che l'uomo torna ad affezionarsi, magari fino all'esasperazione, al proprio onore, cioè al nome che lo distingue dagli altri.
Cioè in realtà loro sostenevano questo, se ho capito bene, piuttosto che sparare a degli sconosciuti, l'idea che uno possa fare del male a qualcuno per qualcosa che personalmente ha fatto a lui è pur sempre, diciamo, foriero di una maggiore umanità rispetto a quello che abbiamo vissuto durante la guerra.
Il concetto di onore è un valore umano talmente importante e positivo che lo abbiamo perduto nella guerra in mezzo a una sorta di anestesia emotiva e adesso ricompare, si impone, quindi significa che il cittadino, l'uomo, è ritornato a essere uomo.
Sì, è veramente un po' tirato per i capelli, però nel clima culturale, nell'humus, nel quel periodo lì.
Sì. Tenete conto che posso anche anticiparvi il processo che ci sarà, lui non si punterà tanto sulla passionalità, si punterà proprio sulla pochezza dell'uomo, cioè sulla sua figura, verrà sempre chiamato nelle cronache il mingherlino. Cioè per distinguerlo poi dalla persona che ha ucciso, che invece viene poi identificato come l'uomo nel pieno della forza, dell'età matura, alto, bello, prepotente nella sua bellezza di fronte a questo uomo che aveva servito la patria, che era stato catturato, che si era fatto anni di confino nell'Africa orientale, poi liberato.
Anzi, quindi non sul fronte orientale, in Africa orientale.
Africa orientale.
Io pensavo arrivasse dalla Russia. Però un maggiore, cioè intendo dire un maggiore dell'esercito che ha fatto la guerra, quindi un sacco di attenuanti nel 47.
Sì, però anche qui sempre con ambivalenza, cioè il fatto che lui, se lui fosse tornato in patria, finita la guerra e non dal campo di prigionia inglese che l'ha rimesso in libertà nel 46, probabilmente il tradimento della moglie se lo sarebbe digerito, ma il fatto di averlo riportato a casa soltanto pochi mesi prima viene letto appunto come un periodo troppo breve per invece il segnale positivo di quest'uomo che diventa il paladino dell'uomo ritrovato, dei suoi valori ritrovati.
Insomma, in generale possiamo dire che è il classico caso che ci dimostra quanto sia diversa la considerazione di un atto criminale a seconda delle epoche in cui viene perpetrato.
Certo,
no? Una cosa che succede oggi quasi, ha un valore che è diverso.
Allora era quasi un torniamo alla normalità.
Sì, loro un po' sì.
Vi dicevo appunto del duello fatto in precedenza e in concomitanza, cioè mai più nessuno, tra le altre cose, tenete conto che un dato di realtà esiste, cioè durante la guerra, con i tantissimi morti che una guerra comporta, i suicidi praticamente scompaiono. Perché naturalmente di fronte, dovendo far fronte a una minaccia estrema, è come se noi ci risettassimo completamente.
Direi di andare con la seconda parte della scheda. Oggi mi piace fare il giochino che fa sempre Tony. Infatti,
fare gioco, io non faccio mai nessun gioco.
Volevo sapere
Michele Cammarata
dove aveva trovato impiego.
Sì.
Dove aveva trovato impiego Michele Cammarata?
Michele Cammarata, siciliano di Enna e di professione ingegnere, aveva trovato impiego nelle colonie e dopo un periodo d'ambientamento aveva chiesto alla moglie Anna e alle figlie Giulietta ed Elena di raggiungerlo a Mogadiscio. Con l'occupazione inglese la famiglia Cammarata era riuscita appena a rientrare in Italia e nel 1943 si era stabilita a Roma. Qui però la signora Anna c'era rimasta poco, perché la guerra era alle porte e allora aveva deciso di prendersi le figlie e salire al nord, alla Prica, per essere precisi, dove conosce Enzo Polidoro, un cinquantenne sposato e di professione avvocato, poi a Milano, dove si stabilisce. Nonostante abbia una moglie giovane e piacente, l'avvocato corteggia la signora Anna che finisce per cedere alle lusinghe. Peccato che Michele reclami la moglie a Roma. Così scrive un cronista dell'epoca. L'ingegnere ha trovato una Roma diversa, più gaia e insieme più seria, ma il resto, le privazioni, gli orrori, le stragi, non bastano a spiegargli certe ombre della psicologia italiana. La figlia Giulietta, che ha 18 anni, è reticente, però ha vaghe ammissioni, così gli altri familiari. Sabato l'ingegnere sale sul rapido, arriva di sera a Milano e trova la signora Anna che torna a casa con l'amante. Hanno cenato insieme, poi sono usciti, hanno trovato amici. Ritornano un po' smemorati. Forse udirono lo sparo, prima di capire.
Forse udirono lo sparo prima di
capire. O forse probabilmente no, perché non si aspettavano assolutamente che nel buio della notte si presentasse quest'uomo mingherlino, appunto, con un cappotto, con una borsa sotto braccio e capace di estrarre una pistola. La figlia della coppia, Giulietta, sarà veramente poi determinante, scopriremo poi perché rivesterà un ruolo assolutamente importante in questa vicenda. Tenete conto che quindi a un certo punto la famiglia, complice la guerra, emigra al nord, conosce quello che diventerà la signora Paola, diventerà il suo amante, e a un certo punto decide di trovare lavoro, di impegnarsi in un'azienda. Il marito rientra appunto nel novembre del 46, liberato dagli inglesi, non trova la moglie perché la moglie vive al nord e vuole che torni, però naturalmente la signora torna anche. Peccato che ogni weekend, ogni due settimane, dica che, avendo preso degli impegni di lavoro a Milano, debba prendersi il treno e risalire con il treno a Milano. E il marito non la capisce più. Tenete conto che il marito era rimasto per anni confinato a Mogadiscio in Eritrea con questa donna come unico scopo nella sua vita, per cui era diventata una presenza totalmente idealizzata. Addirittura si racconta che Cammarata diede il nome Anna della moglie a una specie di dahlia di fiore e naturalmente parlasse con le dahlie come se parlasse con la moglie, cioè suscitando ogni tanto un poco di imbarazzo.
Somalia, Massimo?
Somalia.
Sì, no. Sì. Sempre il corno, però è
confesso,
è la Somalia, sì, ok.
Colonia, tentativo di colonia del Duce.
Esatto. Torniamo tra poco per l'ultima parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Vorrei fare un'errata coccige per una cosa che ho detto in apertura, sempre a proposito di storie di gelosia. Quel signore che si è gittato a Bache, quello che si è buttato giù nel vuoto, è la cosa accaduta a Cava dei Tirreni, provincia di Salerno, non a Caserta. Proprio io sbaglio che sono campano. Parliamo delle fake news, degli errori, e poi proprio io Ma come ti permetti?
Ma
Tony?
Come ti permetti?
Ah no,
le fatture. Senti, quindi il nostro ingegner Cammarato, non ho capito bene, era...
Allora, va a processo, sì. Naturalmente, e il processo si svolge in maniera un poco strana e bizzarra. Innanzitutto, sì. Come capita in questi grandi casi, anche se ce ne siamo persi la memoria, dobbiamo immaginare aule affollate, in questo caso poi un sacco di signore bene, anche perché questo delitto si colloca nell'alta società, la media borghesia di un certo livello.
Certo.
Immediatamente viene citato in udienza il caso di una giovane ragazza, soltanto meno di un anno prima, nel 1946, una ragazza di 22 anni che dalle parti di Bologna aveva sparato e ucciso il suo marito. La giustificazione: lo aveva sposato nel 1939 prima che partisse per l'Africa orientale, e quando era tornato indietro non funzionava più, cioè aveva scoperto che in realtà non piaceva abbastanza. Per cui questa cosa, che ai nostri tempi naturalmente verrebbe sanzionata con la massima severità, era passata anche questa come un segno dei tempi, quindi con grandi attenuanti.
Certo.
In aula, durante il processo, diciamo che Cammarata viene dipinto dai suoi avvocati, naturalmente grandemente infervorati e capaci di spostare proprio l'opinione della giuria, come un piccolo uomo, un uomo povero, mingherlino, ma anche di salute cagionevole, con 100.000 acciacchi e per di più anche un reduce di guerra. Stranamente, durante il processo non c'è mai un accenno all'avvocato ucciso come amante, né alla moglie adultera, cioè si sorvola su questa cosa, tutto viene assolutamente portato su la figura misera di quest'uomo, il quale probabilmente voleva soltanto riprendersi la moglie. Si adombra anche il fatto che probabilmente abbia sparato non tanto in maniera premeditata, ma forse per difendersi da una reazione veemente dell'amante della moglie. Di fatto quello che è la verità processuale, cioè il fatto di stabilire cosa sia successo in quei minuti tra quando la coppia viene affrontata da Cammarata a quando Cammarata spara, ecco, quei minuti non verranno mai chiariti in aula al 100%, perché l'importanza è tutta legata all'emotività della situazione. Tenete conto che in prima fila naturalmente c'è anche la famiglia dell'avvocato ucciso, cioè c'è la moglie, c'è una figlia, ma nessuno guarda questo gruppetto di persone come se non fossero le vere vittime insieme al morto della vicenda. Hanno tutti occhi soltanto per il dimesso mingherlino Cammarata.
Andiamo con la terza parte della scheda? Prima una piccola correzione. La Somalia è stata italiana dagli inizi del 1900, quindi ben prima di Mussolini.
Sì.
È stata protetta da Mussolini, però era italiana dal secolo scorso.
Sì.
Terza e ultima parte della scheda, vai.
Quando l'ingegner Cammarata scaricò la pistola contro l'avvocato Enzo Polidoro, la gente non era più avvezza a pensare che per amore di una donna si potesse uccidere. Quel colpo di pistola sembrò annunciare la fine di un'epoca. Il vendicatore sarebbe dunque apparso al processo con la stessa aureola dei protagonisti dei romanzi ottocenteschi. Ecco invece cosa ne fecero fin dalle prime battute. Parlarono con minuziosa insistenza dei suoi malanni. Continuarono a confrontarlo con la sua vittima perché apparisse ancora più piccolo, più povero, più malinconico, più perseguitato dalla sfortuna. Usarono le risorse della dialettica più scaltra perché tutti si convincessero che egli era andato incontro ai due amanti per riprendersi umilmente la moglie infedele che aveva sparato solo per difendersi quando il rivale pensò di sopraffarlo. Invece la commozione aumentava, si avvertiva che la simpatia del pubblico acquistava forza di ora in ora. Questo accadde indipendentemente dalle vicende del dibattimento. Lo sforzo dei giudici e degli avvocati era rivolto alla ricostruzione esatta dell'ultima scena del dramma e fu uno sforzo inutile. Il processo non riuscì a rivelare con certezza la verità e la concatenazione dei fatti che si susseguirono la notte del 9 agosto 1947, nei 15 minuti che intercorsero tra il momento in cui l'ingegner Cammarata aveva incontrato i due amanti e il momento in cui l'avvocato Polidoro era stato ucciso.
E siamo al finale, Massimo.
Sì, il risultato, naturalmente, tutto il parterre del tribunale fa il tifo in maniera anche abbastanza fragorosa per l'ingegnere Cammarata. La Camera di Consiglio, si riuniscono i giurati e i giudici in Camera di Consiglio e il pubblico però si spazientisce un attimo, perché ci vogliono parecchie ore prima di arrivare a una sentenza. Per il pubblico la sentenza è già scritta, certo. Ovviamente è assolto, l'unica possibilità. Invece la giuria si trova in difficoltà, perché l'unico motivo per una assoluzione totale senza nessun tipo di sentenza è per un delitto per legittima difesa, e qui la legittima difesa non è provata assolutamente. Mm-hmm. Per cui il risultato finale è che all'ingegnere Cammarata viene inflitta una condanna a 1 anno e 4 mesi. Riconoscendolo semi infermo di mente, con tutte le attenuanti di questo mondo, voi certo. Peraltro sapete bene che sotto, mi pare, i 3 anni, se non ricordo se 3 o 4 anni, scatta automatica per gli incensurati la libertà condizionale.
Già allora era così?
Penso proprio di sì, e tant'è che comunque il nostro ingegnere lascia subito, pressoché certo. Immediatamente. Il carcere. Un ultimo sketch, un'ultima visione su questo processo. Prima vi dicevo che tutti gli occhi sono per l'ingegner Cammarata, in realtà tutti gli occhi sono per la coppia, l'ingegner Cammarata dentro nella gabbia degli imputati e la figlia Giulietta che lo accarezza, che gli bacia la testa, che lo consola e che naturalmente esulta con lui. Perché? Perché Giulietta era stata inconsapevole protagonista di tutta questa vicenda. Aveva detto, infatti, era lei che aveva raccontato, non era riuscita a trattenere il silenzio sul fatto che la mamma potesse avere un amante, ma a questo punto, quando il padre decise di partire da Roma per incontrare, colpire e uccidere l'avvocato rivale, Giulietta si premura immediatamente di scrivere alla mamma un telegramma per metterla sull'avviso, soltanto che nella concitazione del momento Giulietta, anziché scrivere che il babbo così, invece che dire il babbo arriverà stasera, scrisse in quel messaggio, in quel telegramma, il babbo partirà stasera.
Ma quanto sei diventato bravo, Picozzi. Ultimamente sei talmente bravo che secondo me i tempi sarebbero maturi per un podcast.
Ma grazie per l'aggancio, caro Ross. Mi cogli assolutamente di sorpresa.
Immagino. Certo, quasi certo. Come Will Farrell.
Aspetta che conto se i soldi che mi hai dato sono giusti. Aspetta,
quasi come Will Farrell in quel film, quando gli dicono ma tu non suoni il flauto, ci fa sentire qualcosa. Lui dice no. E poi apre la giacca e monta, c'è proprio un flauto e lo monta, salta sul tavolo e così, siamo a quel livello.
E io ho già pronto la risposta.
I soldi sono giusti, eh?
Va bene, ottimo. Da ieri sulla piattaforma di Audible c'è questo nuovo podcast che ho curato sul mostro di Firenze, si chiama Il Mostro, 10 puntate in cui si ricostruisce tutta la vicenda di cui abbiamo anche parlato saggiamente a CSI Milano, ma non in maniera così estesa da occupare 10 puntate intere. È un prodotto decisamente interessante, che sono molto divertito a fare.
Decisamente interessante.
Sentiamolo prima.
Ma quindi ci dirai finalmente chi è il mostro di Firenze?
Certamente. Cioè, adesso vi spoilerò subito anche il podcast.
Pensa che sei talmente importante che mi è pure arrivata la notifica di Audible che mi avvisava del tuo podcast.
Ecco, vedi,
hai capito?
Vedi.
Va bene, in bocca al lupo.
Grazie mille. Grazie, a martedì prossimo.
Alla prossima, ciao. Arrivederci.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.